Presentiamo ora un'iniziativa che si svolgerà proprio questa sera presso la sede della Federazione Anarchica in corso Palermo 46. Abbiamo voluto dargli un titolo che in qualche modo riassuma alcune delle tensioni che stanno attraversando la nostra società. Seduzioni tricolori, i muri, le frontiere, le barriere, dai forconi alle celebrazioni della Grande Guerra, l'illusione nazionalista ai tempi dell'economia globalizzata e della governance mondiale nell'Europa delle polizie. Ne discuteremo oggi qui alla radio e più compiutamente questa sera in diretta con Pietro Stara, che è un compagno di Genova che ha uno sguardo acuto sulla questione della formazione, dei processi di formazione delle nuove destre, ma anche un interesse specifico sulle questioni storiche, una formazione da storico. Buongiorno Pietro.
Buongiorno.
Ecco, in qualche modo stiamo assistendo un po' ovunque in Europa e non soltanto in Italia alla rinascita dei nazionalismi, di quei nazionalismi che dell'identità, della patria, della piccola o grande patria che si contrappone ai mostri della globalizzazione, ai mostri dell'economia globalizzata, all'idea di questa governance mondiale che ci avrebbe tutti quanti espropriati del controllo delle nostre vite, come se mai ne avessimo avuto, e questo all'interno di un'Europa che invece si caratterizza sempre più come Europa delle polizie. Ecco, quali sono gli elementi che possiamo trarre e che mettono in qualche modo insieme, tracciano dei fili tra la Francia di Marine Le Pen, la Grecia di Chrisi Arghì e l'Italia dei Forconi, della Lega e delle tante pulsioni nazionaliste, e questo nell'anno in cui l'Italia festeggia, si fa per dire, ma certamente con i soldi di noi tutti, vista la gestione del governo, festeggia il primo anniversario di quell'immane macello che fu la Prima Guerra Mondiale. A te la parola.
Affrontare un tema così vasto sicuramente è piuttosto complesso perché in realtà richiederebbe anche dei passaggi storici, dei salti logici non ovvi. È difficile perché in qualche modo c'è un riferimento comune che è l'idea nazionale, il nazionalismo, che in qualche modo supporta tutte queste tipologie di movimento. Il problema di definizione è di tipo storico, cioè nel senso che quello che è un processo che si è inserito da un secolo a questa parte, a partire dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi, sicuramente ha assunto e assume delle connotazioni anche significativamente diverse. Per cui uno sguardo, come dire, di approfondimento storico in qualche modo cerca o dovrebbe cercare di aiutare a capire anche possibili processi evolutivi e modalità differenti con cui questo modello ideologico di tipo nazionale si sta sviluppando oggi. Se diamo uno sguardo indietro al processo che in qualche modo diede poi vita a quello che fu uno dei più grandi massacri della storia, in cui non ovviamente i celebratori ricordano molto poco. Stiamo parlando di circa 13 milioni di morti accertati, più o meno accertati, le cifre non sono del tutto chiare, e almeno altrettanti feriti, invalidi, civili permanenti, quindi stiamo parlando di un massacro su larghissima scala che coinvolge soldati al fronte, ma coinvolge anche ampiamente civili. Appunto, dicevo, quello che dà vita a questo grande massacro che va sotto il nome della Grande Guerra è una spinta profonda che parte in qualche modo dall'Ottocento e che arriva a compiersi in maniera definitiva nel 1914 attraverso una serie di processi tra di loro congiunti e concomitanti. Sicuramente quello che è un processo che tiene assieme e che è stato descritto magistralmente da uno storico che Mosse, che in qualche modo racconta come un processo di definizione culturale, politica, tecnologica porta in qualche modo a connotare centinaia di migliaia di persone che erano frantumate all'interno di un territorio che è quello europeo, prettamente comunale o provinciale, se non per alcuni stati come la Francia e parte della Spagna e alcuni stati interni della Germania, è un processo che va sotto il nome di nazionalizzazione delle masse, cioè un processo che in qualche modo, facendosi porta di progetti culturali, progetti tecnologici, progetti di alfabetizzazione di massa, di militarizzazione forzata di un territorio, di unificazione all'interno di barriere doganali, prima l'Italia nell'Ottocento, prima ancora ovviamente gli altri stati e poi la Germania nel 1871, una serie di guerre nazionali di indipendenza e i processi di colonizzazione del terzo mondo vanno in qualche modo a definire quello che poi sarà l'evento del grande scoppio bellico del 1914. Questo processo di nazionalizzazione delle masse che passa così sotto questo nome è un processo abbastanza composito che sostanzialmente fa leva su una mobilitazione sociale di massa e che si va a conformare sostanzialmente in una sorta di accesso da parte delle istituzioni dello Stato di quello che era denominato il quarto Stato, cioè del proletariato. Un accesso che è un accesso di tipo economico, un accesso che è di tipo culturale, un accesso che è di tipo sociale, un accesso che è legato ai consumi e via dicendo. Questo in qualche modo questo processo, è un accesso naturalmente a prodotti e tecnologie che via via avanzano e in qualche modo vanno a definire un modello industriale che è quello che noi conosciamo sotto la denominazione di processo produttivo di tipo tayloristico fordista. Ecco, queste sono diciamo il grande quadro all'interno del quale il processo bellico si muove, quindi è un sistema di mobilitazione di massa che in qualche modo fa forza su questo tipo di concomitanza di processi sociali che in qualche modo convergono in un ulteriore processo che è il processo di militarizzazione e bellico successivo. In qualche modo la guerra porta a compimento una sorta di processo politico già in atto da diversi anni.
Ecco, quello a quale stiamo assistendo invece oggi e in cui in qualche modo le stesse celebrazioni di quell'immane massacro che fu la guerra mondiale si inserisce. Ecco, tu hai dato dei numeri, mi veniva in mente che soltanto sul fronte cosiddetto italiano i morti furono 600.000 su poche centinaia di chilometri di linea, quindi una dimensione decisamente terrificante. Ecco, e quest'anno sono stati investiti dei quattrini, come vennero investiti dei quattrini per le celebrazioni del 150enario dell'Unità d'Italia, con un gran spolverio di tricolori, con una ripresa identitaria di carattere forte. E questo in un paese in cui il nazionalismo, lo sventolare dei tricolori, era un po' relegato alle manifestazioni di carattere calcistico, almeno fino a pochi anni fa. E quando Forza Italia, nascendo, decise di adottare questo simbolo come proprio simbolo, ancora manteneva al proprio interno tutta l'enfasi legata ai campi da calcio. Lo stesso nome, Forza Italia, la dice lunga sul tipo di approccio culturale che vi veniva inserito, proprio perché fino a quel momento erano soltanto le formazioni esplicitamente fasciste, esplicitamente di destra, che facevano proprio questo simbolo. Poi poco per volta la stessa sinistra l'ha accolto tra la stessa sinistra istituzionale, voglio dire ovviamente, l'ha accolto tra le proprie icone fondamentali in versione antileghista come elemento di preservazione dell'unità nazionale nei confronti del secessionismo e dell'indipendentismo almeno iniziali da parte della Lega Nord. Ecco, oggi però ci ritroviamo di fronte a un fenomeno molto più spontaneo che in qualche modo sembra attraversare il nostro paese ma anche significativamente tante parti dell'Europa. Penso, lo dicevo in apertura, alla Francia, penso alla Grecia. ossia l'identità nazionale, come una sorta di argine nei confronti di quello che accade, di quello che accade in Europa, una sorta di frutto della paura, ci dico, direi io, una paura che genera mostri. In qualche modo la crisi, l'estendersi della disoccupazione, la precarietà come orizzonte normale, la perdita di tutele da parte di ceti impoveriti e per questo sempre più rancorosi, sembrano favorire la chiusura identitaria. E quindi tornano le patrie, le bandiere e soprattutto la voglia di serrare le porte. Sembra che in qualche modo l'internazionalismo degli sfruttati e degli oppressi non sia più lessico comune, aspirazione capace di liberare, utopia concreta, e quindi tornano i fantasmi della nazione, dell'identità che si alimenta dell'esclusione, della fantasia, e questo mi sembra un dato un po' importante, del capitalismo buono perché produttivo che sconfigge i paradissiti della finanza. Insomma, in qualche modo c'è una sorta di sogno di un paradiso perduto, mai esistito, del tutto mitico, ma che coincide con quello dello Stato che tutela, dei padroni buoni contro i banchieri cattivi, dei politici onesti contro la casta dei corrotti. E la destra sembrerebbe prendere gran linfa, una linfa vitale, da questa diffusa seduzione tricolore. Tu che cosa ci puoi dire?
Ma il paragone che hai fatto, cioè sul modello del nazionalismo come costitutivo di un argine, in qualche modo un argine che protegge, una barriera che impedisce a una comunità che condivide valori socialmente diffusi e apprezzati, in qualche modo è un dato che in qualche modo è presente in tutte le forme che questi assunto dall'antichità ad oggi, no? Non c'è niente di nuovo, probabilmente risponde anche a un bisogno, tra virgolette, di tipo antropologico, di tipo umano, cioè quello di trovare all'interno di una barriera, di mura protettive, una difesa rispetto a presunti nemici esterni. La costruzione ideologica però passa attraverso dei modelli che in qualche modo hanno bisogno di costruire la presunta veridicità di questi nemici, perché e questo avviene su un duplice livello, un livello interno, per cui la creazione sostanzialmente di valori condivisi viene riprodotta in maniera artefatta e spesso in maniera tale per cui la conflittualità viene considerata all'interno di questa sorta di ricostruzione ideologica come una sorta di cancrena da eliminare rispetto a un modello apparentemente di condivisione sociale, di, appunto, come dicevo prima, di valori, di etiche, di modalità di vita, di quant'altro, e sia nei confronti dell'esterno per quanto riguarda una presunta possibilità di invasione da parte di modelli culturali altrettanto negativi, che possono in qualche modo creare una sorta di disordine rispetto a un presunto ordine interno acquisito. Questa doppia modalità ha sempre lavorato e ha sempre funzionato in termini diversi. Funzionava durante la Prima Guerra Mondiale, quando i socialisti inglesi, i socialisti francesi si schierarono contro i tedeschi, i socialisti tedeschi, quindi i rivoluzionari tedeschi, in nome di una lotta contro l'autoritarismo asburgico. Fu lo stesso per i socialisti tedeschi quando dichiararono guerra ai socialisti rivoluzionari russi perché volevano lottare contro l'autocrazia russa e così via. Cioè, in ogni costruzione di modello nazionale c'è in qualche modo l'idea secondo la quale all'interno del proprio modello costitutivo esistono dei valori positivi di gran lunga maggiori rispetto a quelli delle comunità esterne, e questo fatto da solo è condizione sufficiente per poter o chiudersi o ricostruire delle barriere o, nel caso peggiore, di dichiarare guerra. Questo modello in qualche modo viene continuamente riproposto, e viene riproposto sotto altra forma. Naturalmente poi oltre a questo ci sono delle basi delle basi costitutive di tipo economico, di tipo sociale, di tipo produttivo, di altri modelli, ma sicuramente la funzione del collante ideologico di tipo nazionale serve in qualche modo a ridefinire e ricostruire i criteri dell'argine da costruire all'interno della propria comunità, e questo ovviamente spezza l'altro modello, quello che è un modello che in qualche modo tende, l'altro modello storico che è opposto a questo tipo di cognizione, di condivisione, che è quello dell'internazionalizzazione, cioè dell'idea per cui in qualche modo l'associazione fosse sfruttati contro gli sfruttatori, e quindi il modello prevalente fosse quello di una liberazione dalle proprie condizioni materiali, che in qualche modo riconoscevano al nemico anche l'internità alla propria comunità. Ecco, questi due modelli si sono storicamente contrapposti in maniera radicale, poi hanno avuto sfumature di tipo molto diverso, per cui si è passati da modelli sociali di tipo inglobante, ma che anche fossero capaci di accogliere l'esterno, modelli democratici di vario tipo, e modelli vieppiù autoritari, che in qualche modo costruivano e innalzavano queste barriere. Però il collante fondamentale è in qualche modo lo stesso, cioè la ricostruzione di un modello ideologico sostanzialmente che supportasse idealmente la costituzione di un nemico in qualche modo riconosciuto come portatore di valori incompatibili o regressivi sostanzialmente rispetto alla propria cultura. Quindi anche su questo la costruzione di un modello di destra che si basi su delle idee sostanzialmente differenziali, per cui la comunità altra si pone in alterità antagonistica rispetto alla propria, è un modello che in una situazione di precarietà, in una situazione di povertà, in una situazione di perdita di orizzonte, si pone come modello sostanzialmente vincente, perché facilmente in qualche modo comprensibile, in qualche modo facilmente adattabile a un'idea sostanzialmente di chiusura, di protezione, di casa, di, chiamiamola come vogliamo. Poi ovviamente per noi non è così, per noi non è così perché questo modello evidenzia in maniera lampante, come diceva tu, che quando uno ti dice, come ho sentito alcuni imprenditori dire, che 800 lordi al mese vanno bene per campare con prestiti straordinari, insomma, ti chiedi dove sia il nemico più vicino, insomma.
Basta pensare a uno come Renzi, che ha scelto come proprio referente, consigliere, punto importante, uno come Facchinetti, il signor 800 euro al mese per 365 mesi l'anno. Parliamo del patron della multinazionale del cibo, come dire, di sinistra alternativo, che si chiama Italy. Quindi credo che da questo punto di vista è del tutto evidente. Quello che però colpisce, e colpisce in maniera forte, che a sinistra, lo abbiamo visto soprattutto qua a Torino, c'è stato chi si è fatto molto sedurre dalle piazze forcone, dalle piazze tricolori, dalle piazze che si opponevano con la pratica del blocco e dell'interruzione, pratiche certo ampiamente tollerate da parte della polizia, diciamocelo pure, ma comunque certamente radicali e di rottura nei confronti di un esistente avvertito come intollerabile. Ma laddove il nemico non assumeva il volto del padrone che sfrutta tutti i giorni, o del meccanismo che consente comunque una disoccupazione diffusa, laddove c'è gente che invece fa anche gli straordinari e per un tozzo di pane, forse nemmeno per quello, ma si rivolge nei confronti di entità del tutto astratte, dell'entità del tutto astratte, in maniera particolare l'Unione Europea, la governance transnazionale, tutti elementi che noi sappiamo aver ridefinito i rapporti all'interno delle culture nazionali, ma sappiamo anche altrettanto bene che gli agenti di queste politiche sono proprio gli stati nazionali, e che il contraltare di queste politiche è stato un irrigidimento disciplinare da parte dei singoli stati nei confronti dei loro cittadini che si ribellano e si mettono di mezzo. E quindi in qualche modo sembrerebbe un ulteriore segnale di debolezza della sinistra, anche di quella radicale, in alcuni casi di quella libertaria rispetto a quanto avviene. Cioè la rottura pure la rottura, non importa il contesto culturale, non importa cosa accade, perché non ha ancora le vesti esplicite che invece ha in paesi come la Francia con il Front National di Marine Le Pen, o in Grecia con il crisi Argy dei vari Mikalohacidis. Quindi siamo di fronte, come dire, ad una sorta di illusione collettiva che in qualche modo ha attraversato il dibattito cittadino e che non ha saputo rintracciare gli elementi culturali potenti che invece rimandano ad altro e che non sono semplici, come dire, reminiscenze da stadio. Tu di questo che cosa ci dici?
Ma sicuramente l'infatuazione per fenomeni di radicalità, anche violenta o di tipo bellico, sono riscontrabili, se vogliamo appunto fare degli esempi, già a partire dalla Prima Guerra Mondiale, dove feste consistenti provenienti da aree tanto socialiste riformiste, quanto socialiste rivoluzionarie, quanto sindacaliste rivoluzionarie, quanto anarchiche, diedero il loro attivo contributo all'evento bellico, no? Passarono pie pari dall'altra parte. Ovviamente ci furono quelli che non ci passarono e che ne pagarono ampiamente le conseguenze. Però, come dire, quello che si evidenzia anche qua storicamente è che nel momento in cui un processo, e un processo si definisce come tale perché ha una valenza ampia, allargata, di massa, diventa un processo di tipo popolare, quindi che ha la capacità di mobilitazione sostanziale delle coscienze collettive e quindi va oltre le prese di posizioni etiche individuali o per piccoli gruppi. Nel momento in cui ha questa grande capacità di mobilitazione, sicuramente diventa appannaggio, diventa anche un richiamo effettivo per militanti, per persone, per cittadini inteso in senso ampio, che precedentemente esprimevano posizioni altre. Anche qua i processi di solito non avvengono mai per fasi lineari o per evoluzioni di tipo retto, ma hanno sempre delle evoluzioni, delle involuzioni di abbastanza per rotture. Il problema è che anche qui, ancora una volta, tutte le forme di mobilitazione grossa di massa e che convogliano moltissime persone di solito riducono anche lo spazio tra potere e rappresentati e in qualche modo riducono lo spazio fisico tra la delega e l'esercizio del potere stesso. Questo che cosa significa? Non significa certo che i potenti o quelli che comandano o i dominanti si abbassano o entrano o sono della cerchia dei loro rappresentanti, significa semplicemente che in questi processi di mobilitazione tutti i corpi intermedi tendenzialmente vengono eliminati velocemente. L'appello al popolo, l'appello diretto, il modello populista che avevamo già descritto in altre trasmissioni e che comunque è prevalente anche all'interno di alcuni movimenti, si rende tale perché in qualche modo sostituisce in maniera diretta, veloce e rapida tutte le forme di intermediazione politica che in qualche modo sono ostative rispetto a un modello di soluzione veloce dei problemi. Per cui il modello nazionale di mobilitazione prevede anche, come corollario di tipo politico, anche un effetto di sostituzione o comunque di riduzione di spazio della rappresentatività politica. Questo significa che in termini democratici saltano alcuni parametri che venivano in qualche modo definiti come propri delle democrazie rappresentative di tipo borghese classico costituzionale, non significa che per questo motivo vengano aboliti i parlamenti, vengano abolite le procedure, ma che queste procedure diventano esclusivamente formalizzate, cioè assumono una valenza di tipo procedurale e basta. Significa allo stesso tempo che con questo modello funziona la delega al rappresentante, la delega al capo, la delega al duce, la delega al conducente in qualche modo del gruppo. E questo modello è un modello pervasivo ed esistente in qualsiasi tipo di democrazia di crisi che vediamo ad oggi, ed era presente in maniera fortissima nei momenti precedenti alla prima guerra mondiale, così come precedenti alla seconda guerra mondiale. Le dittature, ma anche le forme democratiche che in qualche modo sostituiscono la presenza leaderistica a delle procedure di tipo rappresentativo, sono l'esito di questo processo. Quindi il partito che appartiene a una figura che si rappresenta in essa, che si chiami il PD di Renzi, che si chiami la Forza Italia di Berlusconi, che si chiami il Movimento 5 Stelle di Grillo, in qualche modo assume una connotazione di tipo similare proprio perché esautora delle forme intermedie, se non di rappresentanza fittizia o di tipo popolare. Le primarie, per chi non se ne è mai accorto, sono un appello diretto che una forma leaderistica chiede al popolo in quanto incoronazione, in quanto incarnazione di una rappresentatività popolare, e in questo senso fomentano tutto quell'apparato di tipo nazionalistico, populistico che è presente nella contemporaneità, nell'oggi, che però è un nazionalismo rispetto a quello dell'11 che in qualche modo si tenta di ridefinire attraverso una crisi, mentre quella era una crisi costitutiva di nazionalismi che in qualche modo andavano a rimescolare le carte rispetto a un 800 che non rappresentava più le reali dinamiche di potere europee. Questo, in modo diverso, rappresenta un nazionalismo di crisi, perché in qualche modo, anche qui ancora una volta, è un nazionalismo che si va a collocare all'interno di un altro processo di crisi economica mondiale in questo caso, e di rappresentanza, di rappresentatività della componente continentale europea nell'alveo delle grandi nazioni che in qualche modo hanno costituito questo percorso del Novecento. Quindi sono due tipologie di nazionalismo di crisi che in qualche modo tentano delle strade attraverso un percorso diverso, ma che ha dei punti in comune rispetto al processo in qualche modo di formalizzazione costitutiva.
Quindi la guerra? Ancora
la guerra, dici?
No,
ma io per parafrasare Clausewitz direi che non è tanto la politica che prosegue la guerra con altre armi o con altri metodi, ma è la guerra che in qualche modo prosegue la politica con altri mezzi. La Costituzione odierna secondo me si basa su un modello di definizione sostanziale di guerra in permanenza, cioè la restrizione degli spazi corrisponde a una restrizione del campo bellico e una definizione del piano di manovra su una modalità di tipo bellico, che poi si espliciti con armi o senza armi, questo è un problema afferente a un modello per il quale noi siamo abituati a vedere la guerra in qualche modo definirsi esclusivamente attraverso fonti di combattimento. In realtà ci sono processi bellici che vanno ben oltre all'utilizzo mero delle armi. Quindi sì, è anche una forma di guerra.
Beh, forse si esplicita maggiormente come guerra interna, come guerra nei confronti di quei pezzi di società che non stanno alle regole del gioco, che in qualche modo si mettono di mezzo.
Sì, che... ma anche guerra commerciale, ma anche guerra di posizionamento, ma anche guerra di riarmamento, ma anche guerra di spionaggio, ma anche guerra di controllo, eccetera eccetera, cioè tante forme assume sia interne che esterne, però come dire, ha come modello un modello assolutamente bellico. La politica ha un modello bellico di riferimento.
Sono d'accordo con te, ne discuteremo questa sera alle 21 in Corso Palermo 46 per questa serata dedicata alle seduzioni tricolori, alle seduzioni nazionaliste, con un occhio a quello che sta accadendo a casa nostra, ai movimenti che in qualche modo vi si richiamano e agli anticorpi che si possono sviluppare all'interno di una società le cui convulsioni ci rimandano davvero sempre di più ad una caratteristica di tipo bellico. Grazie Pietro, alla prossima.
Prego, ciao.
Ciao.